Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Rinnoviamo all'inizio dell'Eucaristia il nostro atto di fede nella forza di questo mistero mediante il quale Dio, Padre di tutti, santifica, salva, guarisce, predispone la salvezza del mondo.
Dal Santo Evangelo secondo Luca, al capitolo 13, dal versetto 18. In quel tempo Gesù diceva: a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. E disse ancora: a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Parola del Signore.
La collocazione di queste due brevi parabole è già di per sé un punto interrogativo, anche una chiave per capire, per interrogarsi. Noi vediamo che abbiamo stesse parabole in Matteo, proprio nel capitolo delle parabole, capitolo 13, e così in Marco, nel capitolo 4. Mentre qui, se stiamo a questo schema, sono completamente fuori contesto e siamo sempre nella sinagoga, così come Luca compone il discorso di Gesù, ed è un commento, si presenta come un commento a ciò che, alle parole, alla discussione precedente che meditavamo ieri. Ecco, questo mi pare importante, possiamo riconsiderare e quindi anche il legame fra queste due parabole e ciò che precede. Lascio a voi la parola.
Ho visto anche il versetto subito successivo, perché queste parabole insistono su questa piccolezza e insignificanza iniziale del regno, questa sproporzione, questo meraviglia anche di come il chicco di senape e il lievito possano portare effetto rispetto alla pochezza iniziale. E il versetto 22 usa ancora un imperfetto, come qua, e diceva queste cose e andava di città in villaggio insegnando e facendo la sua strada verso Gerusalemme. E quindi appunto mi sembrava che fosse volutamente ricordato questo orientamento verso Gerusalemme, e questo mi pare che dia anche, appunto, faccia parte del sottofondo di queste parabole. Rispetto al tema precedente, io pensavo, perché c'è appunto questo dunque che era già stato ricordato ieri, diceva dunque, e pensavo sì che queste guarigioni sono anche dei segni potenti, però e mostrano qualcosa di diverso, perché questa donna per 18 anni era stata in quella situazione e solo adesso riesce a liberarsi, riesce a partecipare pienamente al culto. E quindi mi pareva, rispetto ai testi precedenti, dire che ecco, inizia a esserci una rivelazione del regno, quindi della potenza di Dio che sovrana, che però è in una dinamica, e questa potenza porterà sempre più frutto anche scomparendo. Il granellino di senape e il lievito sono entrambe figure che scompaiono per portare frutto. E quindi questa potenza di Gesù che sana sembra che venga detto andando verso Gerusalemme, che avrà una dinamica di grande frutto scomparendo.
Così il sentire la voce di questa donna che certamente ha continuato a proclamare la gloria di Dio, e nel contrasto che è molto forte nell'avversità, tutto il popolo, dice, esultava e glorificava quello che era accaduto, e quindi la parabola viene quasi a confermare questo contesto. E così, per un richiamo verbale, il fatto che qui venga chiamata questa donna non per il suo nome ma come figlia di Abramo. E poco più avanti, al versetto 28, Gesù dirà: quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe, tutti i profeti, nel regno di Dio, e voi gettati fuori, e verranno da oriente e da occidente, dal mezzogiorno e dal nord, a sedersi nel regno di Dio. Ecco, questa convocazione universale mi sembrava che desse ragione alla grandezza di questo albero della senape, che raccoglie gli uccelli del cielo e trovano in questo albero un rifugio. E quindi dalla stirpe di Abramo riscattata in questa donna un'estensione di salvezza, cioè l'espandersi del regno di Dio, e questa meraviglia che qui viene cantata avrà una estensione universale per la forza del regno che è presente in Cristo.
Il dunque del versetto 18 mi pare si possa, che avessimo anche detto forse in una lezione precedente, non sono sicura, comunque mi pare si possa legare al versetto 10. Lui stava insegnando in una sinagoga in un giorno di sabato, poi vede e interviene su questa donna, e poi lui riprende a insegnare, ma non come se non fosse accaduto, leggendo, mi sembra, e aiutando gli altri a leggere quello che è accaduto. Anche ieri si faceva riferimento al discorso nella sinagoga di Nazareth, anch'io ci avevo pensato, cioè lui va, quando va nella sinagoga, parla del regno che è venuto, che bisogna convertirsi, e qui toccato, cambiato lui stesso da quello che è accaduto, sa leggere, mi sembra, il segno, quel segno che ha questa donna, e rivela che quel regno è piccolo, come quell'episodio, in fondo, davvero piccolo, meraviglioso per la donna che si è trovata dritta, ma nella storia potrebbe essere una guarigione né come altra, oltretutto avvenuta nel giorno sbagliato, e invece è il segno di un lievito grande, perché c'è lui. Mi sembrava siccome aveva detto non sapete leggere i segni, mi pare che stia aiutando chi lo ascolta a capire cos'è il regno da un punto di vista nuovo, illuminato da quello che è accaduto.
Ma dall'inizio del versetto, appunto ricollegandoci al versetto 10, stava insegnando in una sinagoga, Gesù già una volta ha chiamato i suoi ascoltatori ipocriti, ipocriti perché sanno che cosa fare in giorno di sabato per i loro animali, mentre invece non hanno nessun discernimento, cioè non arrivano a capire che questa guarigione è un fatto straordinario e quindi si trovano di fronte a un evento che sorpassa il sabato, insomma, in qualche modo. Li aveva chiamati ipocriti appunto al capitolo 12, dove appunto parlava dei segni, e sanno riconoscere i segni esterni e non sanno discernere il tempo, questo tempo della visita. Quindi mi sembrava che il Signore invitasse a guardare nel profondo, è un invito insomma a guardare più profondamente quello che non si vede a prima vista, perché appunto il regno di Dio che si è fatto presente è molto piccolo, quindi va al di là di ogni apparenza e quindi lo sguardo superficiale dell'uomo si deve proprio molto affinare per riconoscere la sua presenza, quindi storica in quel momento, e per noi sempre, quindi il regno è ancora molto piccolo, è ancora poco visibile e quindi occorre molto discernimento perché appunto, come Giovanni ha detto tante altre volte, lasciamo che questo regno, che il Signore davvero regni e che non gli impediamo.
Giovanni Battista direi, forse, non so.
No, dico anche Giovanni Paolo.
No, direi Giovanni Battista è meglio.
Vabbè, perché appunto, insomma, riusciamo a discernere dov'è questo regno, non impediamo al Signore veramente di regnare anche nel nostro concreto.
Forse c'è un altro aspetto che si può aggiungere a questo che diceva Maria, è che sia il seme che il lievito, cioè una volta gettato il seme, mescolato il lievito, hanno questa potenza di crescita, perché del seme è detto che diventa quest'albero così grande su cui tutti gli uccelli vanno a fare il nido, e del lievito è detta che tutta la pasta è lievitata, quindi non so, c'è in fondo c'è anche una profezia di come il regno diventerà una volta compiuto, cioè, e anche forse che non dipende da chi getta il seme, da chi mescola il lievito.
Io non so se sia esatto, se sia giusto, la farei abbastanza semplice. Cioè, queste parabole, apparentemente fuori contesto rispetto a come sono organizzate gli altri Vangeli, ci dicono una cosa, che ciò che è avvenuto e le parole che Gesù ha detto prima fanno riferimento, il comportamento di Gesù ha a che fare col regno. Questo mi sembra che sia plausibile. Gesù aggiunge un commento e una giustificazione al suo comportamento. Il suo comportamento, cioè le ragioni che Gesù ha dato, non sono conclusive, perché si può ancora obiettare a quello che lui ha detto. È vero che il giorno di sabato gli animali vanno portati a bere, perché altrimenti muoiono o comunque stanno male, è ovvio. Però la donna, come dice il capo, può essere guarita anche il giorno dopo. E difatti noi troviamo nel Vangelo questo comportamento. Troviamo che Gesù guariva tutti e che quando tramontò il sole tutti portavano i malati, cioè alla fine del sabato. Non è necessario guarirlo proprio il giorno di sabato, si può aspettare il giorno dopo. Il fatto che che Gesù commenti parlando del regno mostra la spia del versetto 16. Nel versetto 16 Gesù da un lato anche stabilisce che si può guarire il giorno di sabato, ma dall'altro passa a un altro piano che non è quello delle norme, che pure Gesù discute in tanti passi, non è che le norme non contino il giorno di sabato, ma passa dal problema delle norme, quando parla questa donna, questa figlia di Abramo, come avete sottolineato, che aspettava da 18 anni questo momento, ecco, che Satana teneva legata, quindi lui è venuto a liberare quelli che stanno sotto il potere di Satana, è un segno. E passa un altro piano, che è un piano, noi potremmo dire, escatologico. Il riferimento col Satana, eccetera, è come in altri testi, io credo che si possa leggere così, è un altro piano in cui passa Gesù. È paragonabile a parole singolari dette da Gesù che giustificano il suo comportamento anche in altri campi. Io lo paragonerei, ripeto, non sono sicuro, quando Gesù dice perché i tuoi discepoli non digiunano? Non digiunano perché non possono digiunare. Mi sembra una cosa normale, perché c'è lo sposo presente. Cioè, qui ho l'impressione, il mio suggerimento, che nel versetto 16 si passa a un altro piano, e quest'altro piano ha a che fare col regno. E come si potrebbe vedere i riferimenti, e soprattutto, dicevo, a Isaia 61, cioè al capitolo 4 di Luca, che è venuto a liberare, eccetera. Abbiamo diversi riferimenti, è stato già notato, per esempio, al versetto 8 del nostro capitolo, lasciano ancora un anno, l'anno della grazia, di cui parla Isaia 61, è una dilazione. In Isaia 61 c'è sempre questa afesis, questa remissione, è un momento di... Insomma, ci sono anche qui i riferimenti, legare, sciogliere. Io penso che allora, se questo è il senso delle parole di Gesù, la parabola aggiunge qualcosa in più rispetto al riferimento al regno. Cioè aggiunge che il regno è nascosto, come avete già sottolineato, cioè che questo non è una cosa ovvia, non si impone, non è che gli altri non lo vedevano, perché cioè vedere il gesto di Gesù come l'inizio del regno è quello che Gesù suggerisce, mi sembra, con queste parabole, e sottolineano le parabole che l'inizio del regno deve essere così. Perché il lievito possa un giorno permeare tutto, deve essere nascosto dentro la pasta. Questo è il momento.